frasi d'amore scritte a mano. La nostra storia in quattro pagine, che raccontata ci può perdere. Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono. E poi i giudici ne soffrono.
Tutti zitti. Poi iniziano a dire delle cose. Cose da avvocati. Tu zitto. Lei zitta. Il suo avvocato è lì che lavora di sabato e non è contento. Ma almeno non ha dovuto mettere la cravatta. Pantaloni sportivi beige e polo blu. Tu entri che sono già tutti seduti. Il tuo avvocato. L'avvocato della controparte. Non starà mai su. E la controparte. Che poi la controparte è la donna con la quale hai vissuto per quasi 10 anni. E la prima volta che l'hai baciata ne avevi 18 di anni. Avevi anche una Opel Manta bianca con gli interni in finta pelle rossi e il roll bar nero. E ti eri appena trasferito a Bustarsizia e avevi il cuore spezzato per un'altra donna che adesso vive a San Pietroburgo, ha 2 figli e ha sposato il tuo migliore amico da allora. E avevi anche altre cose allora, che adesso non te le ricordi tutte, ma appena entri in quella stanza, piena di avvocati, 2, e di controparti, 1, te le ricordi tutte quelle cose. E lei è la controparte. Cioè, ti dicono proprio così, quando ti siedi vi presentano. L'avvocato Cimiani, il legale della controparte. Il dottor Giacometti, piacere, piacere. Poi iniziano a dire delle cose, cose d'avvocati. Tu zitto, lei zitta. Vi guardate ma poco, perché un po' vi vergognate di questa cosa. Hai paura che lei pianga. Non lo fa. E poi? Ti dicono. Mi scusi, dottore, ma a me non è chiaro il motivo della separazione. Tu zitto, non ci credi che ti stanno dicendo questa cosa. E invece, sì, perché vede, anche la dottoressa Angelini non è stata in grado di fornirmi una motivazione. Una motivazione ci va, anche generica se preferisce, ma comunque ci vuole una motivazione. È caduto un avvocato. E allora tu, lo mettiamo per lo sdraiamo, e allora tu provi a parlare e dovresti dire perché non l'amavo più. Ma come fai? Davvero, come fai? Oppure masticava le cicche mentre mi parlava. Oppure non volevo un figlio. Non ho mai capito che lavoro faceva. Oppure odiavo i suoi amici. Il suo corpo mi annoiava. Odiarla mi faceva sentire una merda. Ma come fai? Come faccio?
Ladies and gentlemen, thanks for coming.
Giacometti, nato a Busterzizio il 30 agosto 1968, segno zodiacale, vergine, ascendente, non lo sai perché non hai mai chiesto a tua madre a che ora sei nato, ma niente ricerca sul personaggio, no, si fa così un po' a memoria, ti identifichi un po' a caso, tu 60 kg, spesso di più, 1,67 m d'altezza, non molto certo, però vuol dire che sei più alto di Napoleone, Bob Dylan, Albano, di tua madre e di un bel po' di altra gente. Però vuol dire anche che a 7 anni eri più basso di Claudia Piromallo. Rovereto, Trento, 1975. Claudia Piromallo, prima fila, secondo banco. Bionda, dolce come una girella. La maestra mi dice: ok bambini, potete giocare ancora un po' e poi di nuovo tutti in classe, mi raccomando! Naturalmente ti nascondi con Claudia Piromallo, naturalmente non hai il coraggio di guardarla mentre siete nascosti dietro una catasta di legno. Ma senti il suo respiro vicino al tuo, caramella alla violetta. Quello che sta sotto vi vede, corsa verso il muro per salvarsi. Claudia davanti, c'ha le gambe più lunghe, tu dietro, cadi in una buca, è profonda, che male, vorresti piangere ma non piangi. Forse non piangi, piangi, piangi. Lei smette di correre, si ferma, si volta e torna verso di te. Capelli, vento, si avvicina, ti guarda strano, adesso mi bacia. Tu pensi, lei invece ride. Più o meno 15 anni dopo ti raccontano una storia. 12 è la strada, 24 la moto, 32 l'incidente. Non è la cabala, nemmeno la smorfia, è la storia dell'Aurelio. Sì, a quando te l'hanno raccontata? Hai pensato subito alla solita leggenda metropolitana, quelle puttanate che a furia di ripetere diventano sempre un po' più vere. Ma poi non ti è più uscita dalla testa, continua a rimbalzarci dentro. 12 la strada. 24 la moto, 32 l'incidente, vabbè, insomma, l'Aurelio abita a Fiumara, un paesino delle Marche, una roba tipo 500 anime, con chiesa, oratorio, bar, benzinaio, negozio di alimentari, e tipo che vende fumo, cioè quello c'è sempre. Beh, insomma, abita là, lavora con suo padre, fanno i contadini e ha una fidanzata. Si sono conosciuti a una festa. Lei abita in un paese a una 30 di chilometri di distanza, anche quello chiesa oratorio, bar, benzinaio, negozio di alimentari, è tipo che vende il fumo, ma è lo stesso di Fiumara, farà il pendolare, non lo so. Comunque, lei si chiama Simona. 30 chilometri però sono un casino di strada, se hai voglia di vederti tutte le sere l'unico mezzo di cui disponi è un califone 50 beige. Per quanto truccata d'arte, del tuo fratello Alex, con Proma, marmitta, Proma, 75, tutto, una roba che a chiodo ora, ragazzi, fa 110 km orari, ma si lascia dietro una puzza d'olio di ricino che la sentono fino a San Benedetto del Tronto, e poi per fermarlo ci vuole il paracadute. Non si può andare avanti così che l'Aurelio si fa sti 30 km di andata, 30 km di ritorno, con sto cavolo di califone 50 beige iper truccato. E allora l'Aurelio, una settimana dopo l'altra, comincia a risparmiare sul fumo e si compra la moto Honda VF750F. 4 cilindri a V inclinati di 60 gradi, manubrio Gran Turismo, semicarena 215 km orari, da 0 a 100 in 5 secondi secchi. Mamma mia che scheggia! Quella bianca, rossa e blu, la prima vera espressione del design nipponico, una delle prime ad avere il rubinetto della benzina sul fianco del serbatoio. Uè! Che l'ha sempre in riserva, eh!
Che non si sa mai in autostrada a 210 km orari dietro la riserva fai un chioppo? Che poi mica è vero. Cioè 210 km orari sei in autostrada. Ah, riserva. Oh, cos'è successo? Riserva.
Ah! Via. Vabbè, comunque, prima sera, Fiumara, casa di Simona. 12 minuti e 15 secondi. Ragazzi, per intenderci, questa cosa qua vuol dire che il rettilineo che va dal bar della Luisella fino alla famosissima curva del benzinaio Elf, l'Aurelio se lo fa tutto con pancia sul serbatoio incarnato, a 210 km/h circa. Mamma mia, che moto che mi sono comperato! Seconda sera, Fiumara, casa di Simona. 12 minuti e 07 secondi, 8 secondi sotto!
Mamma mia, che moto, sì, ma che manico!
Terza sera, 45 minuti. E ste cazzo di pecore, portatele da un'altra parte a pascolare, proprio qua in mezzo alla strada. Quarta sera, devo scendere sotto i 12 minuti, per cui mi infilo i guanti, prendo il casco non lo metto, intanto le prime a toccare se cadi sono le mani. Cronometro. Prima, seconda, terza, quarta, bar della Luisella. Entro in curva in quarta piena. Boom. Imbocco il rettilineo. E c'è un traffico. Due biciclette e un motorino. Iscritto tutti e tre. Infilo la quinta. 180 km orari, la boutique del mobile, wow. 190, 195, e gambero rosso, sala, ricevimento, battesimi e funerali, 215, 50 metri la curva dell'Elf, non c'è problema, stacco, pinzo, giù due marce, fuori ginocchio e butto giù il mezzo. Ghiaia! Oh cazzo! Ghiaia! E via in davanti! E va in occhio! Asfalto e giro! Cazzo Simona! Spalla! Asfalto e giro! Cazzo Simona! Oddio! Dio! Dio! Asfalto, testa, buio! Si sveglia all'ospedale e Simona è lì per lui e gli dice: non sforzarti, non cercare di parlare, sei stato in coma una settimana, però il dottore dice che se ti svegliavi da solo loro non c'era nessun problema. E nessun problema. L'Aurelio è felicissimo, cioè Simona è rimasta lì per lui tutto quel tempo, cioè, è chiaro ragazzi, lo ama, per cui lui le dice 7-1-63-42 7-1-63-42 7 parla solo per numeri! Cioè lui pensa delle parole normali, ma poi gli escono dei numeri! Dottore, dottore, dice la Simo! 70-70 dice l'Aurelio! Oh, allora Giorotto, come va? Come andiamo oggi? 4416, dice l'Aurelio. Oh, qua ci vuole uno specialista, dice il dottore. Uno specialista! Lo specialista, quello di Ascoli. Uno che la figlia del benzinaio balbettava come una mitraglia, lui l'ha messa a posto in due sedute. Ma per l'Aurelio niente da fare. Psicofarmaci, ipnosi, ipoterapia, fenoterapia, urinoterapia. L'Aurelio non ci sta. Parla per numeri, ma non mi capirla. E poi? Psicodramma logopedico reichiano. Ma niente da fare. Sempre e solo numeri. Ascoli, 53, specialista, 71, incidente, sempre, 32, Simona, naturalmente, 1. Oggi, al tavolino del bar all'aperto di Fiumara, ci sono due ragazzi che si parlano come se intorno non ci fosse quel paese, chiesa oratorio 625. Bar 73, benzinaio 17, negozio di alimentari 112, tipo che vende il fumo 2. E parlano fitto, 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 fitto. 53, 74, 23, 20, 25, 24. 4.414, 12, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 17, 17, si amano. È l'amour, 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 l'amour. Sì, no, cioè... Claudio Piromallo e Caramella alla Violetta e la chiesa o l'oratorio, l'oratorio che fa 25, non sono una motivazione e loro vogliono una motivazione, loro vogliono qualcosa che tenga assieme le parole, loro roba che funzioni, vogliono una storia e allora musica. Ma poi ti piace, vieni che poi ti piace, vieni, vieni, $5, signore e signori, abbiamo il vecchio più vecchio del mondo e il ragazzo che ogni giorno diventa più piccolo, o che dire della punta di diamante delle nostre attrazioni, la famiglia felice, il nano sposato con la donna gigante e il loro figliolo, il bambino senza corpo. Oppure niente di tutto questo, signore e signori, ma soltanto storie, 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 come questa. Mori, Trento, 1986. Erezione dentro i pantaloni di lino. E fiori per il suo compleanno. Alessandra, i fiori e l'erezione sono per lei, che è appena tornata dal mare. Riccione, sarà bella, ti dici, sarà abbronzata, ti dici, e quando arrivi la vedi lì con un'aria del tipo: sono ferma alla stazione delle corriere e aspetto un ragazzo che non amo. Non ti amo, ti comunica. Amo lui, ti dice. L'ho incontrato al mare, chiarisce. Svizzero, continua. Attore, insiste. Attore svizzero. Ci sono andata a letto. Ah, infierisce. Con lui, sottolinea. È stato fantastico, ricorda. È stato come dentro una favola. Sospira. Ma ora con te, se vuoi, sono disposto a tornare alla realtà. Tu, ancora eretto e infiorato, accetti.
Merci beaucoup.
Grazie.
Grazie tanto. Che super giù.
Grazie.
Come un'esperanza.
Storie, storie, storie.
Lei sa non
la più bella storia d'amore è la prima che ti hanno raccontato. Te l'ha raccontata tuo nonno. Sì, sì, perché quando eri piccolo, lui viveva con voi perché non capiva quasi più niente, vedeva delle cose che non c'erano, si cagava addosso. Era una delle sue storie da partigiano, no? Quella che tua madre non voleva mai che ti raccontasse, cioè la odiava, invece tu non volevi nient'altro che lui te la ripetesse, sempre. Ci siamo ritirati sulle colline dell'Alto Vergante. La guerra sta per finire, ma noi mica lo sappiamo. E da qui posso vedere Angera dall'altra parte del lago. E a starci attento, no? Cioè, anche se la mia casa è coperta dalla collina dei taglioni, è bello che posso vedere la strada che porta giù il paese e al mattino le donne in bicicletta che raggiungono la manifattura. I compagni con cui vado più d'accordo, quelli che sono sempre in sé, ma insomma sono i pigazzi e i mascheroni, o i pigazzi di uno macro, con i baffetti alla clarnevole e i due occhialini da dottore, ha studiato i pigazzi, ha fatto i salesiani a Stresa, mica, e il mascheroni è un Marcantonio di figli, ora ti fa fuori in mezz'ora quello che io mangio in una settimana, va, una roba. Io pensavo che i partigiani lì si dovessero chiamare tutti con quei nomi là, tipo il Bruno, il Garibaldi, il Battaglia, Leone, le mica vera! Qui ci si chiama tutti come ci si è sempre chiamati, anche perché io il cazzo il mascherone riconosco la cosa sul bambino, mi vorrebbe da ridere chiamarli con quei nomi vita! Ma dai, a dire il vero il bigazzo il soprannome ce l'ha, ma ce l'aveva già da prima della guerra, sì. L'era il San Francesco. Sì, perché c'ha una fede, c'ha una gran fede, che sempre andrei a pregare. E va sempre a messa, ma io non. E qui lo chiedo, qui lo prendiamo, qui in montagna, lo prendiamo tutti un po' per il culo, hai capito? Uè, ragazzi! Ma che non si può mica essere compagno e credere in Dio, eh? Mi sa che te non sei mica un vero compagno! E la Luisa che è la sua amorosa, no? E gli dice sempre, per scherzo, gli dice sempre, oh, io non lo so se lo sposo, bigazzi, un pretino come te. E poi, siccome lei, la Luisa, è comunista lei e tutta la sua famiglia, allora si è inventata una preghiera che gli dice sempre, Ave Maria, grazia plena, fa che non suoni la sirena. Fa che non tornino gli aeroplani, fammi dormire fino a domani, e se le bombe buttano giù, uè, Ave Maria, pensaci tu! Ah, te capi, ma il Bigazzi non si cazza male, il Bigazzi è uno tranquillo, un grande Bigazzi. Poi però un giorno, vi è sulla Valentina, la Valentina è quella che tiene i contatti tra la brigata e i compagni giù in paese, no? E la Valentina c'ha due tette. Che io una volta me la sono trovata in branda, che prima di conoscere la nonna, me la sono trovata in branda e insomma sto martedì viene sulla Valentina e si vede che c'è una faccia strana. Cioè lei vuole dire una cosa ma non vorrebbe. E dai ci guarda a me, al Bigazzi, al mascherone, che siamo lì davanti, ma soprattutto al Bigazzi. E poi di colpo butta fuori. È morta la Luisa, pam, e basta. Forse il Bigazzi non dice niente. Non chiede né come, né quando, nemmeno chi è stato. Che adesso che è una domanda che sembra strana, ma allora era normale, in tempo di guerra. Non piange, si gira, si allontana,